E questa merita mille, la sua diffusione extra. Sì, sì, è acceso.
È acceso.
E cominciamo subito dalla conferenza, perché già siamo in ritardo. E ho paura,
no, non siamo in ritardo. Noi non siamo in ritardo.
Come sarà un argomento molto interessante, preferisco non rubare spazio a nessuno. Buonasera e buon ascolto.
Buonasera, ringrazio la professor Samonello, la presidente del Club per l'UNESCO, vi ringrazio di essere qui numerosi e noi ci speravamo, nel senso che è un argomento, come qualcuno degli esperti sa, controverso, nel senso che o anima e interessa con entusiasmo o proprio viene ignorato. Quindi vi ringrazio, capisco anche che l'autrice in questo caso con i suoi precedenti veneziani ha saputo muovere ancora le fila dell'affetto e dell'amicizia, questo fa molto piacere perché è ancora più bello vedere vicino appunto amici che sono stati sostenitori in passato, hanno guidato un percorso molto interessante, per cui vi dico subito, appunto, prima di presentarvi i nostri ospiti questa sera, che sono l'autrice Amina Crisma e il professor Andreini di Ca' Foscari, vi dico che appunto questo è di solito quell'appuntamento dei miei tre per il Club per l'UNESCO che desidero dedicare all'Oriente. Erano già 2 anni che dedicavo appunto dei debiti al Giappone, ma era da molto più tempo che appunto il mio debito con la Cina andava saldato. Sono molto contento perché appunto un amico che è qua in sala era appunto uno dei miei debiti, perché siamo rimasti indietro in passato con alcune pubblicazioni, non sempre riesco come vorrei a dedicarmi a tutto quello che esce di interessante in questo mondo, però rimane appunto il mio impegno a dedicarmi almeno una volta all'anno a quello che riguarda l'incontro con il mondo orientale, estremo orientale, per l'estremo interesse, non soltanto appunto per il recupero della cultura antica e delle fonti, come parleremo, come cui appunto cercheremo di far capire questa sera, ma anche perché c'è effettivamente un grande interesse nella possibilità di recuperare queste antiche vie come strumenti per il presente. E questo è un discorso che va oltre l'interesse religioso, il dialogo religioso. Una sola parola per gli esperti, poi vi chiedo tutt'al più di chiedermelo personalmente, ma qualcuno l'avrà notato, dov'è finito il ciclo dialogare verso un nuovo pluralismo che ci ha accompagnato per tanti anni, anche nelle precedenti puntate? È diventato alla scoperta delle tradizioni religiose oggi, semplicemente per una mia serietà, diciamo coerenza di impegno, e come tutte le cose era un esperimento, una via di ricerca verso una forma di pluralismo che noi tutti in questo campo crediamo possibile, ma che in realtà, a parlare sinceramente, si è rivelata teologicamente fallimentare, nel senso che abbiamo tentato, io stesso dietro le fila di questi incontri ho più volte approfondito, e parlare di un vero pluralismo oggi teologicamente, non soltanto per quanto riguarda il mondo cristiano in tutte le sue sfaccettature, ma anche nelle altre varie tradizioni, diventa un argomento difficile. Il pluralismo esiste antropologicamente e su questo noi lavoriamo tranquillamente e anzi costruiamo ponti sempre più interessanti, però all'interno di ogni singola tradizione e non soltanto occidentale noi scopriamo che la credibilità stessa appunto di una tradizione, di una fede, è legata alla sua assolutezza. Queste sono questioni un po' tecniche, ma chi mi capisce poi può cogliere il messaggio, nel senso che al di là della credibilità data dall'assolutezza si entra in una forma di relativismo che non è accettato non soltanto dalle nostre forme di cristianesimo, ma anche da altre tradizioni, per cui ognuno è come una squadra di calcio, pensa di essere certamente il migliore perché tifa per quella squadra. Allora questo va riconosciuto antropologicamente ed è solo antropologicamente che questo percorso può continuare, non dettato da delle esigenze appunto di modificare quella che oggi è l'attuale teologia del dialogo delle religioni, ma appunto in un'esplorazione, come io ho ben cercato di definire, alla scoperta di quello che non conosciamo, di quanto di arricchimento possiamo sempre trarre dalle tradizioni, anche da quelle più vicine a noi, ma soprattutto da quelle lontane. Ora, prima di dare la parola al primo nostro relatore, vi devo dire che questa avventura con Amina Crisma è nata, come forse per molti di voi, dal grande interesse che è insorto a me e anche nell'amico Vito Mancuso, che ha pubblicato per questo libro, per il Neye. Cioè, a un certo punto Amina Crisma ha riscoperto un manoscritto che era da tanto tempo appunto un pochino, diciamo, perso, camuffato, nel senso affondato tra altri testi, no? E quindi forse camuffato, forse in questo senso abbastanza difficile da recuperare. In Italia era effettivamente la prima volta che si scopriva un testo. Ecco, anche qui dico subito che noi chiamiamo taoista o daoista, questo è un problema che incontreremo spesso questa sera, perché la questione è soltanto di una traslitterazione fonetica che appunto la nostra autrice ha preferito mantenere secondo la vecchia consuetudine, cioè parlare del Tao, parlare di taoismo, ma invece i più attenti, come altri sinologi, hanno preferito rinnovarla per fedeltà appunto fonetica con Dao e Daoismo, nel senso che se noi andiamo in Cina sentiremo parlare di Dao, no? Oppure una TID che io non so pronunciare meglio, ma che non è certo né la T o la D nostra italiana. Allora, questa riscoperta del Neye, che poi avete anche in fondo qualche copia, è stata di grande clamore, perché ha fatto riparlare del Tao in una versione inedita, che è stato ben definito Tao dell'armonia interiore, e di colpo ha portato alla ribalta una studiosa come Amina Krishma, che appunto era conosciuta per altri studi di cui dopo accennerò. E questo testo è stato presentato anche l'anno scorso a Venezia, ma io le ho detto: beh, mi piacerebbe ripresentarlo, perché non è mai sufficiente, non è mai abbastanza dare spazio a questa nuova lettura. E lei, giustamente, che non si ferma mai, mi ha detto: sì, ma io sono già al lavoro con un nuovo testo, perché è appena uscito questo Confucianesimo e Taoismo. E allora abbiamo pensato questa sera di riunire tutto, nel senso che certamente presentiamo questo testo Confucianesimo e Taoismo, che parla anche del Neye precedentemente uscito, ma che appunto è l'ultimo suo lavoro, e quindi si affaccia più di prima, più di altri studi, proprio a quello che vi dicevo è l'interesse attuale, soprattutto in Cina. Anche lei ha dato inizio ad un bellissimo dibattito proprio sul recupero di Confucio, ma non soltanto Confucio. C'è questo discorso che segue, potete capire benissimo, da un lato la terribile corsa evolutiva economica cinese, con allo stesso tempo il recupero delle sue tradizioni. Fino a qualche anno fa era facile che succedesse come a me di parlare con uno studioso, con un geologo, per dirvi, cinese, il quale è imbarazzatissimo di fronte a certe mie curiosità, diceva: io non so nulla, non conosco nulla, e questo mondo religioso cinese non mi riguarda, non mi appartiene. Oggi questo sta cambiando, sentiremo anche dai nostri relatori, ed è importantissimo, perché non soltanto fa recuperare loro un'identità, che è ovvio, quando qualcuno cresce economicamente, arriva un momento per tutte le tradizioni in cui ci si volta indietro per dire: ma chi siamo noi, quali sono le nostre radici, che cos'è che ci ha portato nonostante tutto fino a qui, anche se spesso il passato viene rinnegato, poi però esiste e viene recuperato. Ma questo significa che anche per l'Occidente è di ritorno un rimbalzo importantissimo, perché se loro, a cui siamo attenti per i movimenti economici e sociali, tornano ad interessarsi di questo, significa che qualche cosa diventa uno strumento importante anche per l'Occidente. E quindi da qui nascono dei nuovi tipi di studi di osservazione che valutano non soltanto, come abbiamo fatto in passato, l'importanza di una tradizione in quanto tale per l'apporto religioso o per la sua appunto importanza, notorietà nel mondo antico, ma come religione, meglio come pensiero, come filosofia, scusatemi, vivente, nel senso che non più esiste un approccio di tipo religioso per l'importanza che ha avuto in passato, ma filosofico per l'importanza che ha nel mondo presente, e con le potenzialità che ancora forse non sono state esaurite, che possiamo appunto esplorare. Io di questo ringrazio sia Attilio Andreini che Amina Krishma, per cui la serata ha questo tipo di taglio di interesse, capite, tra l'antico e il moderno. Io ho cercato di portare qualche copia, comunque, non soltanto di Confucianesimo e Taoismo, che ho visto, per fortuna, Amina, tu ne hai portati altri perché è quasi finito, meglio, ma anche qualche copia del mio debito precedente, cioè il Daoismo di Attilio Andreini e Maurizio Scarpari, che ringrazio di essere qui con noi, che era appunto un'esplorazione, seppur sintetica, molto puntuale, scientifica, sul solo Taoismo. E poi naturalmente, purtroppo non ce n'erano molti, ma qualche testo del Neye, appunto questo Tao dell'armonia interiore. Allora partiamo pure con presentarvi a Tito Andreini, che vi ho detto lui è sinologo, insegna sinologia qui a Ca' Foscari, è stato autore di numerosi studi sul pensiero e la paleografia cinese, tra cui, che avevamo presentato ancora all'ex spazio Mondadori, lo spazio eventi che oggi è diventato Louis Vuitton, Lao Zi, Genesi del Tao Te Ching. Tutto cambia, ecco, è una parte delle nostre... Però mi ricordo, è stata una bellissima presentazione, e appunto il mio debito forse, non vorrei dire, ma risale ad allora.
Lo ringrazio. La libreria l'ha chiusa subito dopo. Ho detto meglio farne qualcosa.
Meglio fare qualcosa. Io lo ringrazio appunto per essere con noi, do a lui per primo la parola.
Grazie Daniele, io ringrazio tutti i presenti e non so, vorrei dire due parole e poi lasciare più spazio ad Amina, perché è doverosamente al centro dell'attenzione stasera. Per me, per la seconda volta, diciamo, un grande piacere presentare un volume di Amina. E è un'occasione innanzitutto per ribadire il valore del suo lavoro, il valore principale, che è quello di essere una, diciamo, una cerniera fra così il mondo sinologico, che spesso è confinato in una dimensione non così accessibile, diciamo, al grande pubblico, e appunto una cerniera tra gli studi sinologici, diciamo, più filologicamente, filosoficamente attrezzati, e invece il mondo, diciamo, dell'ermeneutica, dell'interpretazione filosofico-religiosa di matrice pur occidentale. Ecco, Amina più volte ha dato prova di sapersi muovere in entrambi i sensi e di fornire una serie di contributi che facessero dialogare questi due mondi che storicamente, almeno nel nostro paese, tradizionalmente non è che si piacessero più di tanto, nel senso che da una parte c'erano i filosofi che tentavano molto spesso a riconoscere una profondità, uno spessore, un valore filosofico, diciamo, delle tradizioni cinesi, e dall'altra c'era invece un mondo sinologico così che spesso appariva piuttosto distante, diciamo, da un dibattito della storia delle idee e dei valori filosofici in senso più ampio e universale. Ecco, Amina ha dato prova più volte di essere un perfetto mediatore tra questi due mondi, un momento essenziale, diciamo, del percorso di sensibilizzazione presso il mondo intellettuale italiano, l'accademia, e soprattutto così, i filosofi. È stato il suo contributo della traduzione del volume di Ancheng, questo l'avevo ribadito anche l'altra volta, ti ricordi, credo che questo sia stato un momento decisivo per portare così alla ribalta un volume, Histoire de pensée chinoise, che uscì nel 96-97, se non erro, in francese 96. Ovviamente, e grazie a una pronta risposta, un pronto così intervento quasi del maestro amico Maurizio Scarpari, che portò all'attenzione di Einaudi questo volume che era appena uscito in Francia. Ecco che da allora la diffusione sul mercato italiano di questo utilissimo strumento, e ancora valido strumento per approcciare il pensiero cinese, ha determinato un crescente interesse e anche, vorrei dire, un avanzamento del livello degli strumenti didattici che erano disponibili in lingua italiana, per cui tutta una nuova generazione di studenti e di futuri studiosi si sono formati proprio su questo volume, che è stato tradotto con molta fatica, con molta perizia e con ottimi risultati da Amina. Quindi quello per me è stato un momento decisivo, diciamo, del suo percorso e di questa funzione che lei spesso ha assunto di essere un collante, diciamo, elemento di coesione fra questi due mondi, come vi dicevo prima. E i suoi studi successivi, diciamo, confermano questa tendenza di voler coniugare un'attenzione, una profondità dell'analisi delle fonti cinesi antiche, ma non solo antiche, perché poi Amina si è anche occupata di elaborare criticamente quello che è il dibattito filosofico contemporaneo in Cina. Comunque il suo focus principale è sempre rimasto, insomma, nella traduzione, la tradizione, diciamo, tipicamente cinese, in particolare confucianesimo e taoismo. Ecco, i suoi altri studi, di cui Ne Ye, quest'ultimo volume, confucianesimo e taoismo sono espressione, ha continuato a fornire delle dettagliate, delle attente descrizioni e sapienti approfondimenti, diciamo, di quelle che sono le implicazioni legate all'interpretazione di queste due tradizioni in particolare, riuscendo però ad arricchire il tutto con incursioni diciamo, molto feconde dall'ermeneutica, dalla filosofia occidentale, in modo da trovare sempre delle chiavi di lettura autenticamente personali e ricche. Quindi di questo la ringrazio. Io non vorrei rubare troppo tempo, magari credo che sia
il presentatore.
Io sono il presentatore, come dire, ho individuato alcuni punti, secondo me, su cui chiederei all'autrice di soffermarsi magari con maggiore attenzione. Cioè, Amina ci dirà cosa siano nella loro complessità, nella loro contraddittorietà, queste due tradizioni che caratterizzano in maniera così decisa l'universo intellettuale cinese. Ma a monte credo ci siano alcune considerazioni da fare, proprio perché il lavoro che lei ha prodotto si muove tentando e riuscendo di mettere insieme, diciamo, quelle che sono le derivazioni moderne e odierne di forme di pensiero che hanno delle radici antichissime, per cui credo che una delle considerazioni a monte a cui alludevo, che mi è venuto naturale evidenziare leggendo il tuo libro, è stata quella riferita alla, come dire, a cos'è, all'idea di tradizione, no? La parola tradizione, cui spesso ci dimentichiamo di qual è il vero significato di questo senso, perché è un termine così plasmabile, così utile, no? nel nostro discorso, appunto tale che quasi ci dimentichiamo di assegnargli di volta in volta un riferimento preciso, no? Perché voglio dire, tradizione significa da una parte una base, significa un fondamento sulla base del quale ciò che è venuto e verrà e sta avvenendo si sostanzia, si addensa in termini di significato e di legittimità. Però ovviamente la tradizione è anche una nozione sulla quale si misurano ovviamente delle dinamiche di continuità e di discontinuità, di fedeltà e di tradimento, al punto tale che la tradizione diventa una, come dire, un oggetto di contesa legittimante di una autorità, no? Un'autorità che magari spesso si fa largo con la forza più che con il convincimento, diciamo così, delle posizioni e delle parole. Per cui l'idea di tradizione in termini di legittimità, di legittimazione, di coerenza, di continuità con un passato da cui dovrebbe derivare appunto l'autorità che determinate nozioni, che determinati valori hanno, se noi riportiamo questo tipo di argomentazione in seno all'oggetto della nostra discussione, cioè il confucianesimo e il taoismo, in che modo queste due tradizioni sono delle tradizioni che oggi forniscono distintamente degli elementi autolegittimanti per poter dire il confucianesimo oggi è vivo in una determinata forma, in maniera più o meno coerente, più o meno continua rispetto a quelli che sono i suoi valori iniziali. Ovviamente i valori iniziali, anche qua, quali sono i valori iniziali? Cioè, cos'è che senza dover essere così ostinati nel trovare un filo conduttore che dall'antichità ci porta ad oggi, in modo tale da riuscire a evidenziare un tracciato coerente, conforme e omogeneo. Se noi invece spostiamo l'accento appunto nei momenti embrionali di gestazione di quel patrimonio di saperi che poi sono diventati tradizionali, sono diventati tradizione, sono diventati canone, sono diventati in qualche modo criteri normativi, ecco, anche in questa fase embrionale è possibile trovare degli elementi assolutamente di coerenza, oppure dovremmo ripensare la tradizione come una sorta di gestazione già in nuce, già inizialmente inscindibile dai momenti di frattura, di rottura, di dialogo, di dissidio. Perché a volte ci guardiamo indietro a questo processo, come dire, di legittimazione, oggi in Cina è estremamente vivo, estremamente vibrante, cioè guardarsi indietro per trovare un senso di continuità con ciò che è stato diventa tutto sommato una scelta che ricade su una delle visioni che provengono dal passato, che viene letta come visione dominante, ma per motivi che vanno spesso al di là di quelle che sono le forme dominanti di un passato che diventa tradizione, che diventa normatività oggi. Per cui questo era un tema su cui Amina poi nel suo volume si è dilungata, dapprima evidenziando i tratti distintivi di queste due tradizioni di pensiero nell'antichità. Poi ne ha seguito lo sviluppo mettendo in luce soprattutto, e questo è un aspetto degno di attenzione, mettendo in luce soprattutto una sorta di DNA tipico della visione del mondo cinese, a prescindere dai confucianesimi e taoismi vari, cioè il fatto che di per sé le varie tradizioni che si sono affacciate in quel mondo sembrano essere tradizioni marcate da una inerente qualità di sincretismo, di pluralità che ne condiziona lo sviluppo in modo meticcio, diciamo, fin dall'inizio, no? Per poi arrivare a quelli che sono gli sviluppi odierni, con tutte le varie forme di spacciata identità con il passato e distinzione rispetto a quelle che erano le letture, tra virgolette, originarie. Quindi questo volume è estremamente ricco, perché soprattutto cerca di vedere come innanzitutto questi due mondi, quello del confucianesimo e del taoismo, siano entrambi parte di una tradizione più ampia che la tradizione cinese, in che modo tra loro interagiscono, in che modo ovviamente si distinguono l'uno dall'altro e quali sono stati gli sviluppi che queste due forme di pensiero hanno avuto nel corso dei secoli, e soprattutto qual è lo stato dell'arte oggi e in che condizioni versano entrambe. Ora io non voglio, come dire, rivelare il nome dell'assassino, insomma lascerei ad Amina illustrare meglio di me quelli che sono i contenuti del volume, e se poi potremmo tornare a una discussione più ampia, più circostanziata. Grazie.
Allora, il professor Andreini ha scelto la formula breve, ma perché giustamente dopo possiamo riprendere. Anch'io allora propongo il mio tema ad Amina Crisma, che adesso vi presenterò meglio, che è questo. In un momento in cui, e voi sapete la mia prospettiva parte da quella appunto della teologia cristiana, in un momento in cui certa teologia che si fondava sulla colpa e sull'espiazione in qualche modo viene superata alla ricerca di qualche cosa che dia maggior senso anche al nostro sentire attuale, allora vengono rivalutate queste filosofie della ricostruzione, nel senso che dall'espiazione si passa a una forma di ricostruzione che è molto più proficua. Tutte queste filosofie, che sono anche molto ben radicate in quello che appunto è il patrimonio storico cinese di cui ci parlerà Amina Crisma, ecco che invitano ad una ricostruzione della propria armonia interiore, che non può disgiungersi dall'armonia sociale con gli altri, dall'armonia celeste nel senso universale col mondo della natura o cosmico, e questo è molto arricchente perché dà anche ad altre forme appunto magari meno filosofiche, più religiose, come appunto quelle che provengono dal mondo cristiano, una forma di impegno nuovo e maggiore, per cui non è tutto basato solo su un astratto concetto di giustizia che poi viene corroborato certamente dalla misericordia, ma che appartiene a qualcosa che è estraneo all'uomo, ma è un recupero della soggettività dell'uomo, nel senso che può, attraverso un lavoro che proprio il Neye, adesso vi darò un piccolo esempio come citazione, può favorire, ecco, una ricerca interiore appunto che lo conduce laddove semplicemente un esame di coscienza, un senso di colpevolezza o una forma di espiazione non bastano, perché appunto si capisce sempre meglio che la nostra antropomorfizzazione di carattere religiosi è molto umana, è troppo umana. Allora in questo senso la Cina arriva con una grande tradizione nel senso di antica in aiuto al mondo contemporaneo, quindi secondo me la provocazione è proprio questa, di dire in che misura, vedete, al di là di un discorso di dialogo interreligioso vero, di una forma di sincretismo possibile, no, è proprio uno strumento, come in passato si è parlato di come, e molti l'hanno accolta, come la meditazione poteva in qualche modo aiutare a partire dalle forme di rilassamento, no? e di ritrovamento di sé, ecco, anche queste filosofie che mirano al recupero di un'armonia, in che misura possono aiutare ad essere presenti? Certamente possono dare un'apertura maggiore, una prospettiva nuova, e che ci riporterebbe appunto a riscoprire, poi questa ha tutta una sua valenza anche culturale, storica, queste tradizioni a volte abbandonate. Questo dicevo anche prima, c'è stato un interesse da parte degli specialisti, una passione da parte di giovani di una certa epoca, oggi vedo abbastanza una forma di appunto dimenticanza o di ignoranza, e allora è un'ottima occasione per riportare alla luce appunto queste tradizioni, ma come filosofie, come strumenti proprio per l'uomo contemporaneo. Guardate un messaggio con cui quasi si conclude il Neye, che ci invita a questo: la divina efficacia dell'energia vitale nel cuore, un momento viene, un momento va, così sottile da non contenere niente entro di sé, così vasta da non avere niente al di fuori di sé. Ciò che ce la fa perdere è il turbamento che sempre ci nuoce. Se il cuore mantiene la quiete, la via spontaneamente vi si stabilisce. Se l'uomo ha attinto la via, tutto il suo aspetto lo rivela, lo palesa l'effluvio dei suoi stessi capelli, nel suo petto non vi è difetto alcuno. Segui la via nella misura dei desideri e non v'è nulla e nessuno al mondo che ti potrà mai nuocere. Ecco, l'ho letto proprio fino alla conclusione. Questa è la conclusione del Neye, che vi fa capire appunto come ci possa essere una vera e propria medicina dell'anima che può venire da questo. Ma diamo subito la parola a Pina Crisma, che appunto è sinologa, anche lei insegnante di filosofia dell'Asia orientale all'Università di Bologna, si occupa da anni di antiche fonti confuciane e taoiste e delle loro reinterpretazioni negli odierni dibattiti interculturali. Tra i suoi libri ricordiamo appunto il tanto citato Neyé, il Tao dell'armonia interiore, del 2015, ha curato, come dicevamo prima, l'edizione italiana della storia del pensiero cinese di Han Cheng, in auge del 2000, ma ricordiamo anche Il cielo, gli uomini, percorso attraverso i testi confuciani dell'età classica, e Conflitto e armonia nel pensiero cinese dell'età classica, tutti contributi che hanno saputo far nascere intorno a loro un dibattito sempre interessante. Quindi a te la parola.
Ringrazio Daniele, grazie a Silvio, ringrazio gli amici che sono qui e in particolare rendo omaggio al mio insegnante di cinese classico Maurizio Scarpari, che è qui oggi, e appunto ricordando il contributo fondamentale che Maurizio ha dato al riaprire il dibattito sulle tradizioni, nel senso che diceva prima Attilio, no? La problematicità di che cosa vuol dire, no? Adesso misurarsi con le tradizioni. Ecco, uno dei versanti che ho cercato di accennare nel mio libro è come appunto ci sia una riutilizzazione oggi delle tradizioni in Cina e che cosa significhi in termini appunto di legittimazione questo riprendere le tradizioni, perché in realtà noi assistiamo anche a una Cina che da un lato rivendica la sua millenaria identità, dall'altro però ha compiuto definitivamente per tanti versi il suo passaggio a Occidente, per cui è su questo sfondo, no? Come diceva giustamente Attilio, no? Ribadendo in qualche modo il ruolo critico della filologia, su cui Attilio ha scritto tante pagine importanti, cioè rispetto a un proporre la tradizione come uno slogan legittimante, no? E alla fine forse anche autoritario, ecco, forse il lavoro del filologo, che è il lavoro umile, no? E silenzioso e modesto di chi scava i testi, è il lavoro di quel piccolo tarlo, no? Che rispetto a queste grandi narrazioni introduce l'elemento del dubbio e della perplessità. Ecco, io credo che una delle grandi lezioni che mi sono venute, penso, dall'appunto frequentare questi cantieri di questi appunto filologi come Attilio, come Maurizio, è l'idea che le tradizioni in realtà sono dei campi di tensioni, come in qualche modo mi sembra l'idea che Attilio adesso stava evocando, e cioè non sono univoche. Ecco, quindi il mio tentativo in questo libro è stato quello di leggere la plurivocità, le voci differenti, le voci anche dissonanti che si vedono dentro, che si possono udire dentro una tradizione. Perché mi sembra che in questo momento, in particolare, confucianesimo, no? Sia una parola che viene eminentemente evocata in una strategia che corrisponde al vantare una presunta immutabile identità nazionale cinese per certi versi, ecco, e che quindi viene in qualche modo ricostruita in questa funzione legittimante rispetto a un progetto che ha a che fare anche con il ruolo politico, geopolitico della Cina a livello internazionale. Ecco, rispetto a questo devo dire che un caro amico, purtroppo scomparso a Natale, che era Paolo Prodi, nei suoi ultimi scritti aveva proposto alla riflessione dell'Occidente il tema di questo nuovo sinocentrismo sullo sfondo di quella che è una stanchezza dell'Occidente, un declino dell'Occidente. Paolo Prodi, per esempio, ha sostenuto nei suoi ultimi libri che non si tratta soltanto di prendere atto del nuovo protagonismo geopolitico, economico, materiale della Cina, ma molto lucidamente lui vede anche, come dire, un nuovo protagonismo spirituale della Cina. Lui parla di una trasformazione antropologica, no? a cui stiamo assistendo e in cui che cosa scopriamo? Scopriamo che l'Occidente ha perso molti aspetti della sua anima. Ecco, e lui a distanza di 100 anni da confucianesimo e taoismo di Max Weber ha ripreso un grande tema weberiano che è quello, come dire, dell'avvento di un certo tipo di soggettività che fa dell'adeguamento al mondo, come dire, la sua norma, ponendo un grande punto di domanda rispetto a questo, no? Ecco, purtroppo vi dico la dipartita di Paolo Prodi ha sottratto, no, al dibattito pubblico questo prezioso interlocutore, ma è stato anche da una conversazione con lui che è nato questo libro, che non casualmente cita, si riferisce appunto al titolo famoso weberiano, no? Che 100 anni fa proponeva all'Occidente una riflessione su confucianesimo e taoismo. Questo è uno dei versanti problematici da cui muove il mio libro, ma altri ce ne sono, cioè la domanda è anche quella, quindi una è lo scenario attuale, no? Ecco, ruolo della Cina, ruolo delle tradizioni cinesi, ruolo della Cina rispetto all'Occidente, autoriflessione dell'Occidente su di sé, no? Come appunto Paolo Prodi proponeva, ma anche in che cosa sono cambiate le nostre immagini di queste grandi tradizioni in questi 100 anni che sono intercorsi, no? Dall'opera di Weber a noi. In realtà Weber, per esempio, non usava fonti, come dire, usava tutte fonti secondarie, come sapete. Ecco, in questi 100 anni c'è stato un immenso cantiere, che è appunto il lavoro dei sinologi, che ci ha restituito una quantità immensa di testi. Pensate, sono migliaia, per esempio, i testi che appartengono al canone taoista. Ma poi ci sono state scoperte di materiali testuali di cui si era persa ogni memoria, che sono stati restituiti dagli scavi, che ci danno adesso un'immagine di un neopassato, per cui si è completamente riformulata l'idea, per esempio, del pensiero preimperiale. Ecco, la mia domanda era: quanto di tutto questo, di questo lavoro prezioso, arriva, come dire, al comune lettore? Ecco, e qui la sensazione è un po' che arrivi poco, che in realtà, no, si resti ancora prigionieri di schemi, di stereotipi, no, molto riduttivi, mentre tutta questa ricchezza merita di essere portata a conoscenza collettiva e diventare patrimonio, come dire, di una ridefinizione delle humanities in qualche modo. Ecco, io mi rifiuto di pensare che, per esempio, oggi un ragazzo possa uscire dalle scuole senza sapere chi è Confucio e chi è Lao Tzu, no? Ci sono almeno due testi di queste grandi tradizioni, no? Ecco, quindi che possa avere un contatto con quelli che sono i grandi testi delle grandi tradizioni, in particolare con le fonti più antiche, la cui ricchezza si sta dispiegando, grazie appunto a tanti studi e tante ricerche contemporanee, sempre più davanti ai nostri occhi. Ecco, quindi il lavoro, la duplice dimensione che ho cercato di tenere presente in questo libro è quella di riferirmi a delle domande attuali, però cercando anche di verificarle a partire dal lavoro sulle fonti antiche. Ecco, perché le fonti antiche in qualche modo, come questo Neye, di cui appunto parlava prima Daniele, ci restituiscono, come dire, delle risorse possibili forse anche per la nostra riflessione contemporanea. Sono antiche, ma sono fonti in qualche modo perenni, come quelle di ogni cultura, a cui attingere. Ecco, qui vi cito alcune dei luoghi in cui ho cercato appunto di esplicitare questo tipo di confronto. Ecco, come appunto ricordava Attilio, in realtà il mio lavoro è frutto di un dialogo ininterrotto con moltissime persone, con i cantieri dei sinologi, ma anche con filosofi, citiamone alcuni, Gian Giorgio Pasqualotto di Padova, no? Che come molti di voi sapranno ha da anni promosso l'attenzione al pensiero orientale, con un percorso che è almeno trentennale, ma non so, Giacomo Marramao, no? Ma Heiner Reutz tra i sinologi, ma François Julien, anche con cui ho avuto vivaci dibattiti molto divertenti. Ecco, non sempre con questi interlocutori mi sono trovata d'accordo, d'accordo, però io sono convinta che si impara moltissimo anche da coloro con cui non si è d'accordo, no? Ecco, per cui per esempio il confronto con Julien, che probabilmente molti di voi conosceranno, star, no? Internazionale, omaggiatissima, mi ha comunque detto molte cose circa quello che il mio lavoro non voleva diventare, per dire, per certi versi. Per altri versi invece mi ha indotto anche a ripensare in chiave, se vogliamo anche autocritica, come dire, le lunghe durate, no? Che sono i termini, no? Le grandi narrazioni, che sono le cose a cui lui soprattutto è affezionato. Vi dico però che, come dal punto di vista metodologico, io come approccio però preferisco la centralità dei testi. Allora, tutto è molto importante, tutto è molto interessante. Io credo che dal punto di vista proprio del metodo, oggi si parla tanto di dialogo interculturale, però mi sembra che spesso c'è un'idea assolutamente, come dire, entificata e reificata delle culture. C'è un bellissimo libro di Marco Aime che parla di eccessi di culture. Noi non incontriamo le culture. L'antropologo Marco Aime dice: noi incontriamo le persone, non le culture. Così io non incontro la cultura cinese, io incontro degli specifici testi. Incontro i dialoghi di Confucio, incontro il libro di Mencio, il libro di Shunz, il Nei Ye, il Lao Tzu, non incontro la cultura cinese. A me sembra che molto cosiddetto dialogo interculturale contemporaneo si fondi su un'idea assolutamente reificata della cultura, in cui la cultura diventa una specie di entità metafisica che sembra procedere per conto suo, non attraverso l'interpretazione che ne danno i soggetti che la, appunto, reinventano, la interpretano, la trasformano. Ecco, quest'idea della cultura, secondo me, è un'idea che invece andrebbe fortemente rivisitata in termini critici. Al centro del dialogo, del cosiddetto dialogo interculturale, da che mondo è mondo, stanno dei testi precisi. Non so, Matteo Ricci, quando è andato in Cina, si è messo a studiare il cinese e a tradurlo, no? Come ben sapete, e ha fatto scoprire, no? A un'Europa allora ammirata, un modello di umanità che Matteo Ricci aveva scoperto attraverso il suo approccio ai testi confuciani. Quindi chi è che fa in realtà l'intercultura? È il traduttore, che magari fraintendendo, magari sbagliando, però prova faticosamente e umilmente a capire. Non è il retore che costruisce i grandi discorsi intorno a presunte eterne identità culturali. No? Ecco. Quindi io penso che, appunto, l'umiltà del rapporto con i testi debba essere in qualche modo la misura, la lettura dei testi che ci restituisce la possibilità di un approccio, di un accostamento autenticamente interculturale. Ecco, quindi questi sono i duplici, questi sono i due versanti del mio lavoro, quindi da un lato il rapporto con i testi, con dei testi precisi, dall'altro il tentativo di includere questo rapporto in quello che è appunto il dibattito interculturale contemporaneo, cioè di scandagliare se sono possibili risorse per la nostra vita di oggi. E in questo senso, ecco, ricorderei un grande maestro scomparso nel 2012 che si chiamava Pier Cesare Bori, che proponeva, che insegnava all'Università di Bologna. Ho avuto l'onore di accompagnarlo a Pechino quando Pier Cesare Bori ha fatto all'Università Peità di Pechino un seminario di preparazione a quella che poi è stata la traduzione in cinese del De Hominis Dignitate di Pico della Mirandola, che è stato effettuato nel 2010. Ecco, Pier Cesare Bori era convinto che, come dire, era attraverso queste operazioni di traduzione che si potevano costruire ponti fra le culture. E Pier Cesare, nel suo gruppo di lettura a Bologna, che si chiamava Una Via e che tuttora è attivo al carcere della Doccia di Bologna, con i detenuti, leggeva testi di tutte le tradizioni, quindi testi della tradizione cristiana, islamica, ebraica, buddisti, indiani, cinesi, fra l'altro avvalendosi della sua straordinaria competenza linguistica, perché non so, credo che conoscesse almeno una decina di lingue. Ecco. Quello direi questo modello della lettura che Pier Cesare proponeva è il modello di una lettura da un lato rigoroso, perché era estremamente, come dire, filologo. A volte mi chiedeva motivo di come traducevo i termini cinesi, no? Ecco, mi diceva, perché traduci giù così e non con là? Insomma, era in grado di discutere, no? Anche con cognizione di causa, no? Anche sul discorso di come si rendono i termini della Cina antica. Ma ecco, questa sua filologia era però finalizzata all'idea che la lettura fosse un nutrimento per chi legge. Cioè fosse qualcosa che servisse a trasformare la vita delle persone. E questo gruppo, che appunto si chiamava Una Via, c'era di tutto, c'erano i suoi studenti, c'erano persone della sua età, c'erano giovani e vecchi, ricchi e poveri, gente semplice, c'erano grandi studiosi. Ecco, era un gruppo, come dire, trasversale, interclassista, interculturale, in cui ogni tanto ci arrivava qualcuno, come dire, che aveva il permesso, no? L'ora di permesso dalla doccia, per cui ogni tanto ci capitavano anche i prigionieri della doccia in libera uscita. Ecco, questo modello in qualche modo di un leggere e di un riflettere insieme, che è quello che ha in sottofondo ispirato, no? Il tentativo che ho cercato di fare in questo libro. Ecco, quindi c'è questo tentativo proprio di far convergere la filologia e la riflessione filosofica, ma anche convinti che questo possa costituire in qualche modo una pratica di vita, di confronto, di rapporto con gli altri. Ecco, quindi, fra l'altro, vorrei ricordare appunto che questi modi commentariali, cioè di prendere un testo, di riflettere su un testo, sono i modi di tante grandi tradizioni. Era il modo in cui si sviluppava il pensiero. Questo anche in tante tradizioni d'Occidente, non soltanto orientali. La tradizione cinese in particolare è una letteratura di commentari, ecco, quindi, che non è assolutamente un ripetere, no? Un rimasticare vecchi testi, ma è continuamente riattingere a delle fonti vitali per definire anche temi nuovi. Ecco qui alcuni, beh, questo è Han Cheng, che come Attilio ricordava, ecco, la traduzione della storia del pensiero di Han Cheng, del pensiero cinese di Han Cheng, per me è stata un'esperienza decisiva che ha fra l'altro occupato 3 anni della mia vita. E quindi fra l'altro Han appunto ha questa bellissima formula per cui la filologia per lei è una scuola di umiltà, école d'humilité, lei la chiama, contrapponendola appunto alle grandi narrazioni che parlano di culture con tutte maiuscole, no? Ecco. Invece questa lezione di leggere umilmente e cercare di decrittare i testi. Ecco, quindi questo libro, in fin dei conti, cerca di raccogliere un percorso che ho iniziato appunto negli anni 90, in particolare con dei testi confuciani che non sono oggetto dell'attenzione del grande pubblico. C'è questo grandissimo confuciano che si chiama Shunz, che continua ad essere fondamentalmente ignorato, no, dal grande pubblico, perché probabilmente, come dire, non corrisponde a molti luoghi comuni intorno al pensiero cinese, no, che si hanno. Per esempio è un pensatore molto energico, è un pensatore che sostiene che bisogna guardare, come dire, soprattutto sottolineare la distanza e la differenza tra l'uomo e il cielo, insiste molto sull'agire umano, ecco, tutti i temi che generalmente non sono considerati caratteristici, no, del pensiero cinese, e per questo questo grandissimo pensatore ancora non riesce a essere incluso, come dire, nel canone occidentale quando si pensa a che cos'è la Cina. Ecco, quindi si tratta anche di fare spazio, secondo me, questo cerco di dire al libro, anche a queste figure che in qualche modo sconvolgono, no, scompaginano i luoghi comuni e che invece vale la pena di prendere in considerazione. Ecco, quindi quello che mi ha in qualche modo guidato è l'idea che le tradizioni siano plurali, come accennava appunto Attilio prima. C'è una pluralità delle tradizioni, che è la loro intima ricchezza, E appunto le fonti antiche in qualche modo servono anche a vedere questo. E poi c'è tutto l'orizzonte delle rivisitazioni, delle reinvenzioni storiche, contemporanee. Che cosa oggi si chiede a queste grandi tradizioni? Ecco, qui molto schematicamente vi dico, mi sembra, così volendo proprio dare in estrema sintesi quelle che mi sembrano essere le utilizzazioni contemporanee dell'una e dell'altra, confucianesimo e taoismo, mi sembra che da un lato ci sia una grandissima riscoperta e crescente riscoperta del taoismo, soprattutto da parte di un pubblico giovane. Io ho presenti in particolare i miei studenti di Bologna, c'è una grandissima adesione a temi, è una grandissima simpatia per il taoismo, che viene vissuto soprattutto, a volte recepito in termini un po' schematici, però che viene recepito sul versante di una valorizzazione delle scelte individuali. E fra l'altro che rientra molto fortemente in quello che Ulrich Beck chiamava, ricordate, il Dio personale, no? Cioè in qualche modo il taoismo si coniuga molto bene in questo momento in Occidente con quella ricerca di forme di religiosità completamente scisse dall'adesione alle tradizioni. Totalmente anti-istituzionali, che si allontanano molto dalla tradizione in cui si è nati, e che appunto privilegiano questo approccio, no, individuale, no, fondato su una serie di valori anche vitalistici, se vogliamo, no? Ecco, quindi c'è in qualche modo questo recupero del taoismo che fra l'altro continua a estendersi. Ormai si può parlare di un taoismo come fenomeno globale, negli anni passati l'abbiamo visto soprattutto col buddismo, no? Ecco, nell'ultimo decennio direi che si può proprio parlare di un taoismo globale, a cui ha partecipato fra l'altro anche una accademia che in qualche modo ha promosso la valorizzazione del taoismo anche dal punto di vista delle pratiche, no? Penso per esempio a Olivia Kohn, ecco, tutto una donne soprattutto, lì c'è stata una fortissima presenza anche femminile, anche perché uno dei dati, come dire, affascinanti sicuramente del taoismo è la grande valorizzazione che all'interno di quella tradizione c'è dell'elemento femminile. Il taoismo avete grandissime tematizzazioni del femminile nel Laozi, per esempio, no? Il Tao si chiama, se vogliamo dare un nome al Tao senza nome, lo chiameremo madre dei 10.000 esseri. Quindi è un testo che da questo punto di vista ha una forza straordinaria, no? Ecco, quindi c'è tutta una tematizzazione, no, in chiave cosmologica del femminile, che io credo non ha no, riscontri in nessun'altra tradizione che io sappia, no? Così marcato e così intenso. Poi c'è anche tutto un filone di taoismo al femminile, nel senso di donne che sono state iniziatrici delle grandi tradizioni. Quindi c'è tutto un filone di maestre e iniziatrici delle grandi tradizioni. A tutto questo naturalmente si guarda negli scenari contemporanei con interesse estremo, no? Ecco, dentro e fuori, no, i dipartimenti di gender studies, no? Ecco, no, quindi anche come, diciamo, tendenza più generale da un lato. Ecco, a me sembra però che questa, come dire, che molta di questa utilizzazione, no? Penso per esempio ai miei studenti, di temi e testi taoisti, ne trascuri comunque una valenza, una serie di valenze tradizionali. Cioè, ad esempio, è diverso usare una tradizione come open source, no? Individuale, staccandola, no? Da quello che è invece, come dire, un uso collettivo, perché uno degli aspetti di queste grandi tradizioni è che sono grandi movimenti collettivi, eh? Quindi c'è tutta una dimensione collettiva che invece mi sembra nella postmodernità in qualche modo va persa, no? Ecco, si attinge a queste fonti a livello totalmente individuale. E poi c'è un'altra cosa ancora, no? Che queste grandi tradizioni in qualche modo, almeno mi sembra di vederlo soprattutto per quanto riguarda le fonti preimperiali, si proponevano non soltanto di trasformare, come giustamente ha letto Daniele, no, l'individuo, ma di trasformare il mondo. C'è un legame, quello che secondo me è intrigante di queste fonti antiche, sia confuciane che taoiste, è che ci parlano di una, come dire, esigenza di ordinare se stessi, ed era appunto il passo che aveva letto Daniele, che c'è anche nel confucianesimo. Quindi c'è un'esigenza molto marcata di trasformazione di sé, E dall'altro lato però questa trasformazione di sé si lega a una trasformazione del mondo. Cioè non si pensa che l'armonia possa essere qualcosa che ha a che fare con una dimensione puramente individuale, necessariamente rinvia a una dimensione collettiva e politica. E quello che io trovo affascinante di questi testi preimperiali è proprio la loro intrinseca politicità. Si tratta di ricostruire l'ordine del mondo, e questi testi, fra l'altro, lo fanno non contemplando un'immota armonia eterna, no? Perché c'è sempre questo mito dell'eterna Cina, no? Per cui si pensa, no, in qualche modo che la violenza sia stata introdotta dall'Occidente, no, all'Oriente, che l'Oriente era lì tranquillo, no, nella sua serenità, e sono arrivate le cannoniere, no, e quindi sono gli occidentali che hanno il monopolio della violenza. Ma per carità, la storia cinese gronda di violenza fin dalla più remota antichità, di massacri, di stragi, non so, penso al passaggio per esempio tra cos'era il Shang e il Zhou, no, con il sovrano Zhou che è visto come sovrano virtuoso, che fa fuori, se non sbaglio, no, tutto il gineceo del sovrano Shang e appicca, no, su delle picche tutte le teste delle concubine che ha sterminato. Ecco, quindi voglio dire, questa è la Cina arcaica, no? Ecco, di Shang poi, no, che massacravano tartarughe ed esseri umani, no? Prima, ecco, quindi c'era veramente...
Se il professor Fracasso, le tartarughe...
Può dare conferma, sì. Riccardo, no, cioè, ecco, quindi voglio dire, questa immagine stereotipata di un Oriente, come dire, immerso in una sempiterna pace e armonia, che poi sarebbe stata sconvolta dall'arrivo dei perfidi occidentali che con le canone. Non è stato mai così, ecco, e quello che trovo grande in questi testi fondativi della Cina antica è che proprio in qualche modo progettano una ricostruzione dell'armonia a partire da un mondo di violenza e di disordine. Cioè sono testi di una grandezza e di un'energia straordinaria, quindi altro che banale saggezza, perché in qualche modo si propongono di ricostruire un ordine del mondo, dentro e fuori l'essere umano, a partire da una grande frattura. Ecco, il pensiero in Cina nasce appunto da una catastrofe, nella mia percezione, no? Che è quella della fine del mondo arcaico. Finisce il mondo arcaico da un'epoca che non a caso si chiama degli stati combattenti. Ecco, quindi dietro a queste grandi tematizzazioni mi sembra di vedere proprio, come dire, lo sfondo della violenza. Ecco, io credo che la grandezza di Confucio noi riusciamo a leggerla veramente se vediamo questa tragedia, questo mondo di barbarie e di caos a cui lui si contrappone. E con il coraggio invece di contrapporre un mondo in cui, ecco, le parole d'ordine di Confucio sono l'amore per gli esseri umani. Ecco. Dalla Cina, e qui vengo al confucianesimo, ecco, il grande confucianesimo che si vuole far passare come morale autoritaria e quindi ridurlo, no, a questo schema sostanzialmente povero e riduttivo, in realtà è un grandissimo umanesimo nelle sue fonti, che aveva affascinato gente che forse un po' se ne intendeva, come i padri gesuiti che sono andati in Cina e che per primi poi l'hanno rivelato, no, al mondo, all'Europa attonita e ammirata, no? Ecco, quindi c'è quest'idea di un grande umanesimo che le fonti ci fanno ritrovare, mentre invece molte, diciamo, utilizzazioni ideologiche, schematiche, forse ci fanno anche perdere. Senza questo, con questo voler negare che qualsiasi grande tradizione è anche esposta, come dire, al rischio di diventare un conformismo. No, cioè, chiaramente, però non credo che questo sia un rischio che corrono soltanto le tradizioni cinesi. Allora, tornando a quello che è l'utilizzazione contemporanea, ecco, mi pare che quello che è curioso di questo orizzonte postmoderno è che di queste due grandi tradizioni, in fin dei conti, si finisce come dire, per separare quella che era l'intrinseca vitalità che le animava nelle loro origini. Dico, questa reciprocità del rapporto tra la politica, no, la dimensione collettiva e la dimensione individuale, la ricerca di spiritualità e l'imperativo di governare il mondo, di regnare sul mondo. Ecco, questi due elementi che erano così fusi nelle fonti, adesso vengono in qualche modo scorporati. Allora, da un lato c'è il perseguire, no, la ricerca individuale, individualistica, no, attraverso quello che è il potere in qualche modo dell'uso del taoismo. Dall'altro lato c'è invece un'utilizzazione, a volte anche che trovo molto brevemente autoritaria, no? Di quella che è invece la tradizione confuciana. Ecco, una rilettura delle fonti invece ci permette in qualche modo di intravedere una relazione tra singolo e collettività che continuavano ad essere estremamente intrecciate. Ecco, questo è un elemento, ecco, quindi la spiritualità e la politicità che sono fuse e non separate, ecco, per cui non si pensa a una, come dire, a una separazione dei due elementi. E fra l'altro, a questo proposito, mi piace ricordare che un autore, un grande autore della nostra tradizione, che in Cina è estremamente popolare, è Dante Alighieri, pensate un po', no? Ecco, quest'idea di un ordine del mondo, no? Di un mondo redento, no? L'idea della via, fra l'altro, no? Ecco, Dante in Cina è amato e apprezzato, al di là di quello che può essere la difficoltà del suo linguaggio teologico, che chiaramente non ha a che fare con le tradizioni cinesi, però quest'istanza di un mondo, no? La grande idea imperiale, tra l'altro, no? Dantesca, adesso. Sono cose che non hanno, no, suscitano delle eco, no, dentro il lettore cinese che riconosce aspetti della propria tradizione. Ecco, quindi direi che si tratta di uscire appunto da questa contrapposizione tra un presunto conformismo confuciano contro la spontaneità del taoismo, no? Che è in qualche modo come viene generalmente percepito l'uno e l'altro. Ecco, in realtà dentro il confucianesimo, e questo mi piace ricordarlo, c'è anche un grandissimo spirito di rimostranza. Tra i primi doveri, le prime modalità in cui si obbedisce al sovrano, nei dialoghi di Confucio si dice: come gli obbedisci? Anche opponendoti. Quindi attenzione, c'è la celebrazione dell'obbedienza nel confucianesimo, non è prona acquiescenza. Si obbedisce a che cosa? Si obbedisce all'autorità che corrisponde al senso dell'umanità e della giustizia. Ma se l'autorità non corrisponde al senso dell'umanità e della giustizia, beh, c'è Mencio, che è addirittura discepolo di Confucio, che arriva a tematizzare il regicidio, il sovrano che non è più giusto, il sovrano degli sciami, appunto, sanguinario tiranno, e viene ucciso. Lì che cos'è un regicidio? E lui dice: a me non risulta. Lì c'è stata, lui dice, l'esecuzione di un criminale. Ecco, quindi c'è un pensiero che è tutt'altro che, come dire, prona acquiescenza, no? Come è stato a lungo interpretato, come acquiescenza al dispotismo orientale. Lì c'è stata gente che ha avuto anche il coraggio di opporsi, no? Presentando le proprie rimostranze e rischiando la vita, atroci mutilazioni, l'esilio nel migliore dei casi. Quindi c'è stato tutto un esercizio di questo coraggio morale della, come dire, della dissidenza e del dissenso, che si è esercitato nel corso di tutta la tradizione cinese. Ecco, direi che a questo aspetto del coraggio morale anche di opporsi all'imperatore, no? Che tanti hanno avuto, bisogna anche rendere omaggio senza cadere nella trappola di pensare che appunto la Cina sia sempre stata prona rispetto, no, a un'autorità, perché sapete che questo è un elemento molto forte delle visuali, come dire, orientalistiche, no? Che hanno ritenuto che solo l'Occidente abbia conosciuto la capacità di opporsi moralmente, no? Una vecchia tesi hegeliana, mentre invece, no, in Oriente l'orientale sarebbe incapace, no, di avere questo criterio morale dentro di sé. è una, come dire, una favola denigratoria della cui falsità credo dovremmo renderci finalmente conto, no? Sulla base dei documenti storici. Ecco, quindi ci sono vari aspetti che vengono appunto rivisitati oggi criticamente, no? Che credo siano importanti anche per il nostro dibattito contemporaneo, e appunto questo andare alle tradizioni significa anche riflettere, come dire, sulle loro manipolazioni contemporanee, che hanno delle finalità chiaramente, no? Leggerne le finalità. Ecco, per esempio, a me piace sostenere che il confucianesimo, così come oggi lo conosciamo, è una costruzione interculturale. Non è la quintessenza della Cina, come viene presentato. Sì, è vero che è cinese, che corrisponde, ecco, però voglio dire, nella genealogia di Confucio, no, del confucianesimo come oggi, includerei benissimo anche i padri gesuiti, perché loro hanno proposto al mondo la prima mondializzazione del confucianesimo. Nel 1687, pubblicando a Parigi in latino il Confucius Sinarum Philosophus, che è il libro che ha fatto scoprire all'Europa che esisteva una Cina, così come era presentata, governata dalla ragione, dalla moralità, dalla ragione naturale. Un'immagine, e qui vabbè, possiamo discutere quanto, no, attendibile, che è piaciuta moltissimo anche agli illuministi, come ricorderete. Pensate a Confucio di Voltaire, no? Ecco. Che fra l'altro, ecco, tutta questa vicenda, se ben ricordate, ha avuto qualcosa a che fare anche con la cultura europea. Perché l'immagine della Cina che hanno trasmesso i gesuiti agli illuministi e che è piaciuta così tanto agli illuministi ha fatto dire ai medesimi: beh, in Cina erano così, sono così, no, ispirati alla moralità, alla ragione, no, senza bisogno di una religione rivelata. La conclusione che ne hanno tratto è stata quella che è ben nota. Ne faremo a meno anche noi, ricordate? Cioè, la scoperta della Cina da parte degli illuministi, per il tramite dei gesuiti, è stato un capitolo importante di una controversia ideologica che era tutta interna all'Europa e che aveva come, no, argomento la laicità dell'Europa. Quindi Confucio in qualche modo è entrato in questa considerazione, d'accordo? Ecco, quindi attenzione, c'è anche tutto un modo in cui, questo a sua volta può dare adito a lunghissime discussioni, ci sono tutti i modi in cui da tempo la Cina è entrata nell'orizzonte dell'Europa, no? La Cina è stata a lungo, come dire, un luogo in cui l'Europa ha proiettato i propri sogni, no? La sinofilia degli illuministi o i propri incubi, no? La sinofobia, poi, non so, hegeliana, no? Dell'idealismo tedesco, dell'Ottocento, ecco, no? Per non parlare poi di tutti i capitoli che hanno riguardato anche la Cina rivoluzionaria, non solo la Cina delle tradizioni antiche. Ricordiamoci che la Cina, chi come me è abbastanza vecchio per ricordarlo lo sa, è stata l'ultima incarnazione del sogno rivoluzionario. Quando era tramontato, no? Quando ancora si parlava di rivoluzione, e non si sta parlando di secoli fa, La Cina è stata, ha rappresentato per una generazione l'ultima grande incarnazione, no? Del sogno della rivoluzione. Pensate cos'è adesso la Cina, no? Uno riflette, no? su cosa, quanto è cambiato in 40 anni. Fra l'altro la parola rivoluzione è una parola che in questo momento in Cina è praticamente bandita, mi pare, non so se Attilio me lo conferma, non se ne parla più da nessuna parte, si parla di modernizzazione, si parla di riscoperta della tradizione.
Sogni.
Infatti, di sogno cinese, del sogno cinese da realizzare, no? Ecco, pensiamo che però 40 anni fa, ecco, a proposito dell'eterno rapporto della Cina con le proprie eterne tradizioni, ma ci ricordiamo cos'è stato il periodo fra il 66 e il 76, in cui praticamente, no, tutte le tradizioni cinesi sono state oggetto di una campagna iconoclasta radicale, tutte, confuciane, taoiste, tutte, no? Ma ancora prima, direi, e non basta pensare alla rivoluzione culturale, ancora prima, nel Novecento, noi abbiamo tutto un Novecento segnato da un atteggiamento fondamentalmente iconoclasta nei confronti della tradizione, no? Mi par di vedere. Cioè, i giovani intellettuali modernizzatori cinesi, prevalentemente, pensano che Confucio vada buttato alle ortiche, che sia roba accia, che sia roba vecchia, pensano che il taoismo sia superstizione prava da, di cui liberarsi. Ecco, quindi c'è tutto un Novecento in cui la Cina, no, ha fatto del suo meglio per liberarsi delle tradizioni, no, sentite, avvertite come un ostacolo sulla via della modernizzazione, salvo poi adesso, nel momento in cui si fa invece il compiuto passaggio, no, all'economia, no, al turbocapitalismo, riscoprirle in funzione legittimata. Ecco, tutto questo, no, forse meriterebbe, credo, no, un po' d'attenzione in qualche modo. Ecco, in questo senso credo che riflettere sulle peripezie della storia, no, sia sempre qualcosa che dà da pensare. Mi fermo qui comunque, ho parlato anche troppo.
Grazie a Mina Crisma, avete visto, ha dato un'ampia panoramica. Io sono consapevole della domanda che spesso mi fa qualcuno dopo questi incontri. Dice, sì, è stato bellissimo, ma che cos'è il confucianesimo? Cos'è? Ecco, questo purtroppo noi non lo possiamo fare questa sera, perché dovrei invitarvi a comprare il libro dove, esatto, ben spiegato, sia quello di Attilio e di Maurizio Scarpari, che qui sia questo appunto che presentiamo oggi di Amina Crisma. Però se si vuol dire qualcosa in questo senso, è benvenuto naturalmente.
Proviamoci. No, mentre parlava Mina, mi sono venute in mente le parole di un collega americano, si chiama Michael Pewitt, no?
Ah, sì.
Che
ha fatto la via
del... Sì, The Path. Ah. E questo collega è una grande star nella sua università, insegna a Harvard, no? Insegna filosofia cinese, pensiero cinese, e la prima cosa che dice ai suoi studenti, lo so perché me l'ha detto lui, lo so perché sono stati scritti articoli, diciamo, sulle maggiori riviste, diciamo, non specialistiche, giornalistiche, diciamo, divulgative americane, non solo. La prima cosa che dice ai suoi studenti che seguono il suo corso di filosofia è: quello che faremo durante questo semestre cambierà la vostra vita, no? Cioè, quello che ho da dirvi vi cambierà profondamente. Non perché sia io, cioè lui, a porvi in quanto lui dei temi che sono... non sono mai stati affrontati prima, che sono particolarmente... ma perché le tradizioni, il pensiero di cui egli è portavoce in qualche modo, rappresenta una forza tale nella sua unicità, nella sua peculiarità, che, come dire, prima entrate in sintonia con esso e meglio sarà in termini di possibilità di trasformare la vostra visione del mondo. E in effetti, come dargli torto? Io capisco che la sua possa essere anche presa come un'operazione di marketing, di forse tentativo di banalizzazione, trivializzazione di queste tradizioni, però effettivamente non lo è. Cioè, anch'io devo dire che, avvicinandomi allo studio del confucianesimo e del taoismo e del pensiero cinese antico, non posso dire che non sia stato cambiato, trasformato, modificato, non so se meglio in peggio, insomma, però non importa, da questo tipo di avvicinamento. E in cosa consiste, diciamo, a grandi linee questa doppia valenza, diciamo, questo doppio orientamento del pensiero cinese tradizionale? Diciamo che si muovono su terreni prossimi, vicini, contigui. L'uno, il confucianesimo, orientato verso un'accentuazione del ruolo che l'uomo assume nella comunità sociale, in quanto inscindibile elemento di una socialità attraverso la quale l'uomo è in grado di migliorare se stesso, solo al contatto con gli altri, solo stando in mezzo alla società, solo vivendo una comunione di intenti, di prospettive, di finalità, di perfezionamento degli altri attraverso un perfezionamento di se stesso e perfezionamento di se stesso in funzione del miglioramento degli altri. Questo un po' è banalizzando, diciamo, il senso vero, o quantomeno ritengo essere più spiccato, diciamo, del confucianesimo. Però sarebbe riduttivo restringere il campo in una dimensione veramente, diciamo, sociale, senza vedere in questo senso di appartenenza all'altro, agli altri, alla comunità, anche una dimensione che noi chiameremmo religiosa o con il sacro, trascendente, in quanto ad esempio questo senso di appartenenza a una comunità si trasferisce anche a una dimensione di una comunità dei defunti, no? Una comunità dei propri cari che, in quanto appartenenti ad una dimensione non più umana, partecipano negli eventi del mondo grazie a un'intercessione presso le entità supreme, mantenendo vivo il ricordo dei defunti, alcuni dei quali subiscono dei processi, diciamo, di quasi o semidivinizzazione, quindi celebrando gli onori ai propri defunti, noi potenziamo questi defunti di una forza che li mette in condizione di negoziare al meglio con le entità supreme che sono responsabili dei fenomeni naturali e dei destini del mondo per certi versi, no? Per cui non si può dire che sia un ambito ristretto, diciamo così, alla comunità sociale, quello che è lo spirito più caratterizzante, diciamo, del confucianesimo, cioè partecipano alle vicende, ai fenomeni sociali, personali, intimi e anche cosmici, uomini, ex uomini che sono defunti e divinità che si sono distinte in terra e che nell'aldilà continuano a sopravvivere e a potenziarsi di forza di negoziazione con le entità supreme perché godono dei sacrifici dei vivi, no? Quindi c'è un legame strettissimo. Il taoismo è visto, diciamo, banalmente come una sorta di controparte individualistico, fortemente soggettivistico, spontaneistico, no? Del confucianesimo, cioè laddove il confucianesimo predilige l'adesione del soggetto ad una ritualità cerimoniale imprescindibile da parte dell'uomo, perché l'uomo è un animale sociale, l'uomo non può che comportarsi con passione, con partecipazione a quelle che sono le dinamiche culturali, sociali all'interno delle quali egli vive. Ecco, il taoismo, direi talora apparentemente, talora sostanzialmente, coglie l'elemento, vorrei dire, come dire, svilente e non sentito di questa costrizione delle convenzioni per dire: ehi, ma la natura dell'uomo non è questo, la natura dell'uomo è adesione, abbandono a quella che è la forza dirompente della legge di natura contro la quale non possiamo opporci, dobbiamo in qualche modo assecondare questo incedere vitalistico della legge di natura che proviene da un assoluto indicibile, ineffabile, ma esperibile, no? Che è il Tao, no? E quindi c'è questa tendenza, per certi versi, progressiva verso l'esperire una condizione di adesione verso il mondo e verso l'universo, a prescindere dai vincoli e dai legami storicamente, socialmente, culturalmente dati. In alcune opere questo dissidio fra l'elemento culturale e l'elemento, tra virgolette, naturale è forte, come ad esempio in certi passi del Laozi, in cui si dice: ah, la giustizia, la benevolenza sono cose che danneggiano e inquinano quello che è il patrimonio naturale dell'uomo che va potenziato senza essere, o quantomeno limitando in qualche modo l'infiltrazione nociva e l'invasione di elementi culturali che nel momento in cui sopraggiungono condizionano l'uomo e lo rendono schiavo di percezioni e di visioni che sono artificiose ed artificiali, che non sono parte di un disegno del Tao che non ha disegno, cioè un disegno che procede secondo quello che è un principio di autoemergenza, di autodefinizione, che è il cosiddetto Zeran, cioè la spontaneità, no, del Tao. Il Tao non risponde ad alcun principio se non a se stesso, in termini di indefinita forza che si dispiega senza alcun programma, senza alcuna progettualità, senza alcuna finalità, se non quella di realizzare se stessa. Quindi questo, non so, per sommi capi sono un po' i fondamenti di queste due tradizioni. Poi ovviamente non sono così in antitesi, tant'è che ci sono dei pensatori dei pensatori o dei testi, meglio parlare dei testi piuttosto che di pensatori o di autori, visto che andando così in profondità nell'antichità non è mai chiaro chi abbia scritto cosa, diciamo. Però ecco, ci sono dei momenti in cui queste placche si sovrappongono e i due momenti sembrano addirittura ancora più felicemente ricchi nei momenti in cui, ecco, si cerca di conciliare l'imprescindibilità di un'elevazione culturale del soggetto con una crescita della propria potenza naturale, che non va mai abbandonata anche nel momento in cui si seguono le regole degli uomini. No, sembra una contraddizione, ma non lo è. C'è un altro studioso americano che ha prodotto dei lavori molto interessanti, in particolare sul concetto celebre, che non è appannaggio esclusivo dei cosiddetti taoisti, no? Questo Wu Wei, cosiddetta non azione, no? Ma non è semplicemente una non azione, è una non adoprarsi in vista di una determinata finalità che non può altro che essere una finalità esclusivamente soggettiva, no? Cioè un agire lasciandoci agire, essendo più che attori agiti, no? dal Tao, strumenti del Tao. Ecco, questo collega Ted Slingerland ha elaborato questa teoria del Wu Wei, di questo concetto che si definisce come una sorta di facoltà da parte dell'adepto, del soggetto, di sviluppare una capacità di intervenire senza sforzo e senza frizione con i fenomeni del mondo, in modo da potenziare l'effetto della propria, tra virgolette, non azione, del proprio non intervento invasivo nel mondo. Cioè, chi l'ha detto che i frutti più succosi e più ricchi derivino da una soddisfazione dei propri intenti? Magari trarremo un vantaggio ulteriore nel non seguire il nostro vantaggio, no? Troveremo dei riscontri ulteriori che noi non riusciamo a prevedere, restando imprigionati nella finalità della nostra azione come soddisfazione delle nostre proiezioni e dei nostri desideri, no? Quindi la ricchezza di un pensiero come questo Wu Wei, no? Questa idea di non adoprarsi è un terreno su cui confucianesimo e taoismo si trovano molto, molto vicini, molto prossimi, nel senso che anche l'adesione al rito, anche l'adesione alla cerimonia, anche l'adesione alle prescrizioni morali deve avvenire in una dimensione, all'interno di una dimensione di non costrizione ma di piena partecipazione, in modo tale da amplificare sulla comunità quelli che sono gli effetti benefici di una vera intensa e sentita finalità a mettersi in gioco per il bene extra individuale, no? Cioè, e non badare esclusivamente al proprio mero interesse, alla propria mera finalità, cioè è una malenità, ma insomma pensiamo che in qualche modo in entrambe le dimensioni, sia quella taoista che quella confuciana, i soggetti sono in qualche modo portatori di un bene ulteriore che va al di là della soddisfazione delle proprie mere necessità, dei propri meri bisogni, da una parte in funzione di una piena realizzazione di quelle che sono le dinamiche sociali volte ad un'armonia, no? Più che a un ordine, a un'armonia. E lo stesso, forse ancora più marcato, diventa l'inscindibilità tra uomo e dimensione cosmica, proprio perché siamo di fronte a due ordini di grandezza che sono totalmente dispari, no? E impari, cioè l'uomo del resto non può ergersi a una figura di dominatore del mondo, non può far altro che badare al proprio interesse, limitando e mettendosi al servizio di quelli che sono i processi naturali, più possibile, in modo tale da non contrastare un andamento che sarebbe così comunque, perché viene in mente quell'immagine della mantide che vede arrivare il carro che avanza, no? E che alza le zampette, è convinta che può fermare il procedere di questa ruota, e invece finisce per rimanerne schiacciata. Cioè, la finalità dell'uomo non può che passare attraverso una realizzazione dei cicli cosmici che sono dettati dal Tao, no? È uno scompenso di forze che non può altro che portare l'uomo a essere parte, a sentirsi parte, ad abbracciare in senso unitario la sua appartenenza e la sua condivisione con qualcosa che non voglio dire che lo trascende, ma che lo trascende in termini di quantità, di forza, ma che in realtà cui in realtà egli non si sottrae mai, perché è parte del cosmo, no? Quindi un senso di unità da una parte nei confronti della comunità sociale, con un forte però riflesso anche sacro e religioso nel confucianesimo, senso di appartenenza dell'uomo al cosmo, no? Nella dimensione taoista. Ecco, in termini molto banali, non so se ho risposto insomma alla domanda, però direi che questo è il punto di partenza per poter dare un inquadramento, diciamo, a queste due dimensioni che non sono opposte ma sono fortemente vicine, complementari. Ecco.
C'è un secondo aspetto, grazie allo sforzo che ha fatto Attilio, perché dovete capire, è estremamente difficile poi diventare divulgatori per i grandi specialisti o per i filologi. Le due espressioni più famose e comuni, quella appunto di Confucio, che apre la storia della regola d'oro, della famosa regola d'oro: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, nella cosiddetta formulazione negativa, ma sono tutte poi negative tranne quella cristiana, e quindi siamo qui tra il quinto e il sesto, quindi tra il sesto e il quinto secolo avanti Cristo, di non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E in una traduzione, Attilio mi perdonerà, che è quella che per noi risuona di più, le altre non le siamo riusciti a imparare a memoria, per il Tao, o il Tao De Jing, appunto, è la più famosa espressione, quella: colui che parla non sa. Col contrario, colui che sa non parla, colui che parla non sa. E questo, che quando poi Wittgenstein ha espresso il suo principio, capite, nel Tractatus, di ciò di cui bisogna non si sa, cioè ciò di cui non possiamo, com'è il discorso? Prima l'ho pensato, tutto ciò di cui non si può non si deve parlare, ciò di cui
si può parlare, di tutto ciò di cui non si può parlare, meglio tacere.
No, sì, tutto ciò che nel senso di descrizione appunto razionale, e poi è stato richiamato. Quindi in questo aspetto, capite, questi sono i due aspetti. Le due citazioni più frequenti, ma c'è un aspetto di cui ho parlato anche con Amina perché è molto invece rilevante oggi. Come vi dicevo prima, a me interessa, e Amina la ringrazio, ha ripreso questo aspetto del recupero, cioè della ricostruzione, di quella che ho chiamato la frammentazione dell'io, che poi è anche una vera frantumazione, cioè noi oggi presi da questi livelli, mi hanno detto sbalorditivamente che adesso è in corso un film che racconta la storia di un protagonista che ha 27 personalità, e quindi non faccio propaganda, lo scoprirete, ma questo discorso è molto interessante per questa filosofia che viene invece a riproporre la ricostruzione di un io che appunto poi viene anche superato nell'armonia universale. Però dicevamo, c'è un punto che è importante chiarire, rispondimi tu o ancora Attilio se volete, la differenza per entrambe le tradizioni tra l'aspetto filosofico e quello appunto religioso, nel senso, nel taoismo spesso si è parlato anche con grossi equivoci del taoismo filosofico e di quello religioso. Questo aspetto non so, ecco, chiedo anche a voi se esista nel confucianesimo, però pone a volte appunto un difficile approccio. Questo andrebbe chiarito con qualche parola. Chi lo può fare?
Vai tu.
Sai, c'è una sezione del volume di Amina che tratta proprio l'idea di religione, no? Per cui magari...
Sì, perché forse preliminarmente sì. Dovremmo accordarci su cosa intendiamo per religione.
Ma che cos'è religione in Cina, no?
Appunto, il presupposto sembra essere quello che quella cosa lì va misurata rispetto a delle categorie nostre. L'idea, no, adesso lascio la parola ad Attilio, la religione in Cina è qualcosa, come dire, intanto che non è distinto dalla filosofia nel pensiero tradizionale, cioè l'idea di una religione distinta dalla filosofia non c'è in Cina, tant'è vero che si parla di Jiao, che sono insegnamenti, dico bene Attilio, che sono onnicomprensivi, quindi in realtà non c'è una compartimentazione tra filosofia e religione. Ci sono degli insegnamenti che sono chiaramente sono riflessioni, ma sono insieme condotte di vita e sono anche, come dire, anche prescrizioni di carattere rituale, perché poi rinviano una collettività che, per esempio, non so, il Laozi probabilmente era letto ritualmente, no? Forse,
sì,
no?
Sì,
ecco,
sì.
Quindi rinviano a una comunità di culto, eh? Ecco, quindi questi aspetti sono comunque tutti uniti e non separati, quindi sono tutti, non sono scissi l'uno dall'altro, per cui non c'è. Ecco, quindi noi abbiamo a che fare con questa concezione che mette insieme queste diverse dimensioni, che invece no, la nostra tradizione distingue e no, contrappone. Per esempio, tu non hai una polemica, non so, contro la religione tradizionale come quella che emerge nella filosofia greca, no? Per dire, no? Per cui il pensiero si contrappone alle pratiche religiose tradizionali o a un universo di credenze. Ecco, per esempio, tutta questa grande antitesi fra doxa, no? E aletheia. Cioè in Cina proprio non si dà, non si configura, no? Comunque, ecco, direi no. Preliminarmente direi questo.
Sì, poi Mina dice bene, poi ci sono anche altri elementi che concorrono a...
Non c'è la teologia.
Proprio. Diciamo, non a complicare, ma insomma, secondo me a arricchire il quadro. Cioè, innanzitutto la mancanza di una netta... di un netto senso di appartenenza del singolo ad una posizione, ad una fede, a un credo, a detrimento, diciamo così, o a esclusione degli altri, no? Cioè,
sì.
Diciamo che in quelli che sono definiti storicamente in Cina i tre grandi insegnamenti, le tre grandi dottrine, che comprende questa definizione di San Jiao, appunto, i tre insegnamenti e tre dottrine, confucianesimo, buddismo e taoismo, ecco, ovviamente in molti casi intellettuali appartenenti all'una piuttosto che all'altra dimensione si scagliavano in modo veemente contro l'altra o le altre, per motivi spesso magari dottrinali oppure politici oppure di altra natura, ma tendenzialmente diciamo si è spesso assistito in passato e anche oggi si assiste a questa forma di adesione ad un credo piuttosto che ad un altro in maniera non esclusiva, in maniera, oserei dire, no, non oserei, lo dico, funzionale, cioè in termini di servizio, cioè il prete taoista assolve determinate funzioni, il letterato confuciano ad altre e il buddista ad altre ancora. E se pensiamo poi ad esempio, che so, anche alla percezione, tu rimarcavi una natura maggiormente religiosa, diciamo così, in seno al taoismo rispetto al confucianesimo, che sì, ha senso impostarlo così il discorso, anche perché, diciamo, io tendo a rappresentare e a definire il taoismo essenzialmente come, cioè no io in quanto io, ma insomma c'è un'ampia condivisione degli studiosi che tendono a vedere come il taoismo vero e proprio nasce nel momento in cui, nel secondo secolo dopo Cristo, si forma di fatto una vera e propria chiesa, no? Una vera e propria organizzazione religiosa, istituzionale, fondata su un sistema di ordinazioni precise, di canoni testuali precisi e dottrinali, su cui poi si edifica una chiesa che poi si frammenterà in tante altre dimensioni, ora non sto a dire, però ecco, pensiamo al confucianesimo, no? Cioè, questa impossibilità di scindere l'elemento sacro da quello secolare, cui accennavo prima, proprio perché c'è questa necessità di sconfinare al di là della vita terrena per poter chiamare, non chiamare a sé, ma chiamare in causa degli spiriti che sono influenti in un mondo dell'aldilà, che è speculare rispetto a questo mondo, in modo tale che si crei un'unità di intenti fra vivi e morti, no, questo insomma non è da poco. Ma pensiamo ad esempio, che so, a come viene percepito un certo tipo di confucianesimo, perché è un certo tipo di confucianesimo. Il discorso che facevo io all'inizio è quello, non vorrei aver complicato le cose, ma cioè ogni volta, a qualsiasi livello, in qualsiasi ambito culturale, ogni volta che si parla di tradizione, forse faremmo meglio a non dover aspettarci una purezza iniziale, no, da cui tutto è tratto, no? Ma in qualche modo vedere come la ricchezza di queste tradizioni, oso dire proprio combustibile che ha fatto sì che queste tradizioni fossero e sono ancora vive oggi, è dato proprio da quest'idea di inclusione di elementi contrastanti, no? È questo che dà forza, che dà vigore alle tradizioni, altrimenti non si alimenterebbero di alcunché. Dicevo appunto a Hong Kong, no? A Hong Kong Confucio è diventato oggetto di vero e proprio culto a seguito della costituzione di una accademia confuciana, che non è l'Istituto Confucio, dove in effetti Confucio è di fatto una figura di un beato, di un santo, di una divinità attorno alla quale si stringono attività di intervento nella società, di aiuto, di sostegno, di promozione di determinati valori che hanno in Confucio un riferimento che non è più il Confucio letterato con l'abito logoro che cerca di affermare le proprie...
Hanno anche le scuole di Confucio, hanno le scuole, io direi che loro si possono vedere, perché in Italia hanno le scuole private. Hanno messo in scuole private e loro la pubblica distribuisce.
Adesso iniziamo il dibattito, adesso do la parola a voi.
Il latino ha votato sul latino unito, quindi l'elevato, la famiglia perfetta, è lì proprio che è confusionato, è lì, perché loro non rispettano sul latino, questa è la nostra religione.
Sì, certo.
Quindi insomma.
Certo, no, si è capito, vede, questo era un vecchio equivoco, perché, adesso do la parola a voi subito, perché naturalmente si tendeva a disgiungere il testo dal non vivere una tradizione, ma questo è successo anche quando nel nostro mondo si è detto il Vangelo è una cosa e la Chiesa è un'altra, ma in realtà il Vangelo è prodotto della primissima tradizione, quindi della primissima Chiesa, che poi le Chiese cambino nel tempo è un altro aspetto culturale o socioculturale, ma certo. Quello che è successo è che si vedeva la Cina attraverso i testi senza capire che questi erano soltanto l'effetto, certo, di una pratica, no? Sì. Che esisteva come tradizione vissuta, e naturalmente scorporandoli si è creato questo mito del taoismo religioso e filosofico, che in realtà vanno ricostruiti e rivisti, sì, insieme. Nel frattempo mi è tornata in mente la citazione, perché è complicata l'incipit, no? Perché dice: di ciò di cui non possiamo parlare
si deve tacere.
E quindi vedete come è simile a quella molto più antica del colui che parla non sa, e colui che sa non parla. E quindi molto interessante recuperare appunto certi aspetti come rivitalizzazione. Ecco, forse data l'ora, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa di immediato, se sentiamo le loro sollecitazioni. Certo, questa sulla scuola è interessante, tutte le forme appunto di protezione nascono dalla pedagogia, dire bene, diamo un'educazione che sia propria, questa è la miglior forma di conservazione di una tradizione. Allora, ringraziandovi molto per questa presentazione, per gli sforzi fatti di renderla comprensibile, ma di solito anche in passato si è detto alla fine di una grande presentazione, ma non avete parlato di ciò, perché è vero, c'è tutto un aspetto analitico intorno a un argomento, mi perdonerete, ma è così, che non scende direttamente perché lo si dà per scontato o perché effettivamente non c'è tempo per poterlo trattare compiutamente, come abbiamo fatto invece in passato con alcuni amici, come quando facevamo un po' dei corsi col CRAP per l'UNESCO dedicati al conoscere le tradizioni. Allora c'era una lezione su questa tradizione, una sull'altra, e si credeva di aver capito comunque che non era mai così. Grazie davvero, do a voi la parola quindi per qualche domanda e intervento in più. C'è il microfono qui.
È una cosa cosmica.
Sì.
Comunque, io vorrei.
Grazie.
Di tutta la mia esperienza, io voglio Padre nostro, qualcosa esiste nell'aldilà, qualcosa esiste nell'aldilà. Però posso dire una cosa soltanto, ma siete speciali e siete, avete tutto il mio rispetto. Scopo della vita qua passa umana non è avere tante vizie che non giovano a nulla, è avere la forza di resistere al male, di superare le asprezze del, scusate che sono un po' vecchia, resistenza, e di accogliere il dolore come un tesoro dello spirito. La felicità maggiore è non avere bisogno di felicità, è trovare in se stessi assunto il proprio bene, senza alcuna dipendenza dei casi e delle ingiustizie, della fortuna e degli uomini. Così soltanto il sapiente nella immobilità della sua coscienza intangibile, perché interiore, incorruttibile perché isolata, supera ogni rapporto di forze esterne che agiscono intorno a lui e diviene e resta l'unico vero padrone di se stesso. Sopportate fortemente ogni cosa, disprezzate la povertà, nessuno è vissuto così povero come quando nato. Disprezzate il dolore, offrirà lui, offrirete voi. Disprezzate la fortuna, essa non ha alcun arma per ferire le ansie. Disprezzate la morte, o un mutamento dell'esistenza. Questa qua è la risposta che vi do a tutte le vostre
parole. Grazie,
la ringraziamo. Grazie. Sentitamente.
Perché bene, questo qua, dopo un'esperienza di vita, sono stata abbastanza.
Potremmo trovare ampi paralleli di queste parole, infatti, di Socrate nelle tradizioni di cui abbiamo trattato.
Certo.
Altri interventi? quello sulla, c'era risposta all'intervento sulla scuola che è stato fatto in, in forma.
Aspetta, c'era.
Non ho capito bene, dicevo al professore, quanto lei ha detto su la trascendenza del pensiero di Confucio. Questi defunti che, in quanto io ho sempre capito che il pensiero cinese era un pensiero che negava in qualche modo i regni ultramondani, il soprannaturale, soprattutto Confucio, e quanto lei, se potesse chiarire un po' sì. meglio quello che mi ha detto.
Sì, grazie che mi dà questa opportunità. Sì, ci sono dei momenti in cui nelle fonti confuciane il maestro Confucio, cioè dove, sembra tenere a debita distanza il tema della morte, no? Per un atteggiamento, come dire, quasi agnostico o di dubbio eccessivo, di paura quasi di toccare un tema così, così scottante da non sentirsi obbligato a pronunciarsi su una materia così, così, così alta e così scivolosa. In realtà, cioè, i confuciani fanno, soprattutto del passaggio tra la vita e la morte, io vorrei dire il 99,9% della loro teoria, della loro pratica dottrinale, nel senso che è un tema tematizzato a livello rituale e elaborato a livello concettuale, perché marca un momento decisivo nello sviluppo della cultura dell'uomo, la sua percezione cioè attraverso l'elaborazione del lutto, che in sostanza l'uomo forse per la prima volta si misura con una serie di obblighi, di doveri, di articolazioni a livello interiore, a livello rituale, che fanno sì che questo momento marchi anche una distinzione forte fra gli uomini e i bruti, fra gli uomini e le bestie, no? Cioè l'eccessiva, secondo alcuni pensatori dell'antichità, i cosiddetti moisti, no? Che criticavano i confuciani per un dispendio eccessivo di energie e di risorse per i riti funebri e per la conduzione del lutto, che secondo loro era troppo lungo il periodo del lutto previsto dai confuciani, ecco che qui si marca un elemento di distinzione fra quella che invece è la necessità da parte del soggetto di elaborare in maniera doverosa un momento così cruciale della propria vita, nel momento in cui si separa dai propri cari, nel momento in cui questi cari, appunto qui si viene al tema suo, si trasformano in qualcos'altro. Cioè attraverso il lutto, se adeguatamente elaborato, consente non solo una sentita e sincera espressione del dolore, che è crescita e che è momento decisivo dell'autocoltivazione del soggetto, ma consente anche al defunto di intraprendere un percorso di trasformazione che lo porta ad uno status diverso, lo porta ad uno status di oggetto egli stesso di attenzioni e di devozione, nel momento in cui da uomo diventa spirito e diventa membro effettivo del clan familiare, in quanto antenato al quale verranno tributati costantemente degli onori affinché questo legame fra vivi e morti sia saldo, sia proficuo, anche in termini di mera convenienza, come dicevo prima, no? Perché d'altra parte questo senso di continuità di identificazione presso lo stesso clan familiare dei vivi e dei morti fa sì che il clan nella sua unità eserciti una doppia funzione, diciamo così, di eccellenza in questo mondo e nell'altro mondo. Quindi c'è un altro mondo nella concezione, nelle concezioni, diciamo, molte concezioni filosofiche, religiose, esperienziali cinesi, pur nella loro diversità, come sembra configurarsi questo al di là, è uno specchio dell'al di qua, è un mondo dell'al di là fortemente burocraticizzato, nel quale vigono dei rapporti di forza in cui diciamo così l'autorevolezza del defunto conserva nell'aldilà la propria rilevanza e il defunto nel presentarsi ai funzionari che lo accolgono nel mondo dell'aldilà presenta tutte le proprie credenziali che ha acquisito nel mondo dei vivi, in modo tale che eserciti anch'egli nell'aldilà una funzione, diciamo così, di non solo di guida, ma come alludevo prima, cioè devono intercedere i defunti presso dei funzionari potentissimi nell'aldilà che sono responsabili dei fenomeni e anche della prosperità della propria casata, del proprio clan, del proprio stato, del proprio così a crescita, diciamo così. Il nucleo familiare rappresenta il primo costitutivo elemento che poi si irradia e si diffonde man mano fino a comprendere il mondo intero, no? Cioè diventa un'immagine speculare dell'aldilà. Cioè ci sono dei riscontri effettivi riguardo alla modalità di rappresentazione dell'aldilà in varie tradizioni, cioè nelle tombe sono conservati non solo oggetti che si presume i vivi ritenessero utili ai defunti perché continuassero a prosperare, a vivere nell'aldilà. Ma vi faccio un esempio banale, se avessi qua le immagini gliele farei vedere. Basta andare in una qualsiasi Chinatown del mondo, diciamo una Chinatown importante, ora non so se basta andare a Mestre in via Piave oppure a Milano, però mi ricordo feci delle foto della Chinatown di New York dove c'erano degli appositi negozi che vendevano dei modellini fatti in cartone di edifici, aeroplani, automobili, dentiere, addirittura ce n'era uno che faceva sorridere, era un come si chiama? Un ventilatore, proprio perché si presumeva forse che nell'aldilà facesse troppo caldo, non so, pacchetti di sigarette, ecco, questi oggetti si ritiene che nella loro, diciamo così, trasposizione fittizia di simulacro di realia così, di facsimile, nel momento in cui venivano bruciati, perché poi vengono bruciati, vengono trasferiti nel mondo dell'aldilà, e questo processo di transfer che avviene attraverso il fuoco noi lo troviamo ad esempio nella tradizione taoista, dove il prete taoista che si fa come anello di congiunzione, diciamo così, tra il mondo dei vivi costituito dalla sua comunità e i funzionari dell'aldilà presso i quali deve rivolgere le suppliche dei vivi, ecco che queste suppliche assumono la forma di una lettera, no? Una lettera che per passare il valico che sta fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti deve necessariamente bruciarsi, incendiarsi e polverizzarsi. In questo modo viene trasferita nell'aldilà. Quindi, e queste sono solo una o due visioni dell'aldilà e convinzioni del fatto che il post mortem prevedesse una serie di dinamiche non chiuse, ma anche nell'aldilà, diciamo, l'antenato era soggetto ad una era costantemente soggetto a verifiche, a superamento di prove che ne faceva un soggetto cui, come dire, la fortuna e la sfortuna, l'avanzamento, l'arretramento nel livello gerarchico poteva essere ovviamente di cattiva influenza nei confronti dei vivi, no? Così come i vivi potevano concorrere a far innalzare lo status del defunto, così la mancanza, diciamo così, di prestigio, perché dice: guarda, i tuoi vivi non celebrano più i sacrifici nei tuoi confronti, tu non hai più potere, tu decadi, no? Quindi sono effettivamente dei vasi comunicanti questi due mondi. Non a caso, appunto, imperano dei funzionari, dei burocrati di qua e di là, che sono l'uno l'immagine dell'altro. Non so se ho risposto. Aspetti. No, noi abbiamo, no, diciamo, fin dalle origini delle prime testimonianze archeologiche, poi testuali, cioè compare subito quest'idea che ci sia un'aspettativa di vita e soprattutto un legame inscindibile fra i vivi e i morti, e che l'autorità dei vivi dipendeva dall'autorità dei morti appartenenti a quello stesso clan. Quindi onorare i propri morti significava recare un beneficio innanzitutto ai membri vivi del proprio clan.
Senza chiarimento,
prego.
Ho cercato di capire, parlando anche con la Mina, cioè, ci sono i funzionari, sulla terra i funzionari rispondono all'imperatore, c'è un apice in questa visione, c'è un'entità superiore in questa visione dell'aldilà a cui i funzionari,
sì, sì. Cioè, ora, ripeto, come dire, le configurazioni dell'aldilà sono molteplici se noi guardiamo la storia della Cina, quindi dobbiamo vedere a differenziazioni a livello cronologico, ma anche, come dire, diacronico e sincronico, in cui nello stesso momento visioni dell'aldilà diverse coabitano, capito? Cioè, la cosa è molto complessa, però non è che voglio complicare. Cioè, c'è un apice, per esempio per i taoisti l'apice è il Tao,
che è
un'entità, innanzitutto è un'entità non entità, cioè è un'entità, è più semplice, se ho capito bene, perché poi ovviamente io ne sto a parlare, ma
per me è un pensiero.
Come?
Non è un'entità, per me è un pensiero.
Diciamo, è una, sembra essere una sorta di principio assoluto cui nulla si sottrae, ma in quanto non cosa, non è imbrigliabile, non è soggetto ad una descrizione, ad una rappresentazione piena. Si può solo evocare, con il linguaggio si può andare vicini, ma non si può, come dire, imbrigliare le parole, perché altrimenti lo reificheremmo. Ma non è una cosa, è quella non cosa che fa essere cose tutte le cose, no?
In questo
non saprei, perché già quella è una rappresentazione, cioè. Sì, sì, sì. Diciamo che almeno nella tradizione taoista sussiste lì uno stacco maggiore tra, da quel poco che ne so, diciamo, il senso di rappresentabilità e rappresentatività del Dio cristiano rispetto al Tao che è assoluto. Assoluto vuoto in senso assoluta impensabilità di una dimensione che va al di là del conoscibile, soprattutto del rappresentabile, perché voglio dire, sarebbe troppo distaccato rappresentare questa tradizione come una tradizione, come dire, impossibile in quanto evoca qualcosa che non c'è. No, si può esperire il Tao, ma il problema è non si può rappresentare. Anche il frutto e il vissuto di questa esperienza, nel momento in cui viene formulata attraverso un linguaggio, e appunto da qui deriva il Tao che può essere considerato tale, Tao eterno non è, perché nel momento in cui imbrigli in una parola, questo Tao non è più il Tao, perché non potrebbe essere Tao se sottostà ai vincoli del linguaggio, capite? Quindi però la grandiosità di questa tradizione, come di tante altre tradizioni, è che si può vivere. È come se chiedessi a lei, chiedessi a me, a noi, di rappresentare un momento o anche di dolore o di felicità che noi stiamo vivendo a parole. Ma in che modo la nostra comunicazione potrebbe soddisfare la pienezza, indipendentemente, o l'intensità stessa del vissuto? Non lo so, se ci riuscite siete bravi, io non ci riesco. No?
Certo.
Ma infatti, come dire, questo senso che noi troviamo forte nel taoismo è un forte senso di apofatismo, no? Di riconosciuta, ma non per questo, come dire, avvilente resa di fronte al mondo rappresentabile, oltre il quale viene evocata una realtà che c'è, che è fondamento della realtà esistente, ma che non può essere rappresentata. Certo, c'era ieri una studentessa, ho fatto gli esami a Torino, parlavamo all'esame per te su Confucio, no? E sul Tao in Confucio, mi fa: ma professore, com'è che si può, quando è che un saggio può dirsi tale, no? Quando è che un saggio può dire che ha compreso il Tao? Io non so, io non rispondo, cioè per me non rispondo, rispondo per me nel senso, nel modo in cui ho inteso i testi su questo tema. Mi viene da dire che appunto fin tanto che un saggio presunto tale crede di aver compreso il Tao, di sicuro è ben lontano da averlo compreso. Chi l'ha compreso neanche si pone il problema e si sente ancora in cammino, no? Quindi anche in questo senso c'è un'idea di irrappresentabilità attraverso una formalizzazione del linguaggio di ciò che si è, di ciò che si è raggiunto, perché ciò che si è raggiunto in realtà lo si esperisce man mano, senza guastarlo, diciamo così, con
la descrizione, con le parole.
Mi sembra che il discorso non sia favorevole.
C'è una mano alzata.
Il corpo l'invito di Daniele a promuovere nel prossimo anno sociale, quindi ottobre, novembre, dicembre al massimo, una tavola rotonda e un convegno sugli argomenti, perché quando si entra nel mondo delle culture e soprattutto delle culture religiose, che ne dire il taoismo, il confucianesimo, arriviamo sempre al nostro cristianesimo. Perché così come non è descrivibile Tao o Confucio, non è descrivibile neanche Dio. E allora se a tutto dobbiamo arrivare per dogma, per fede, non è possibile che noi poi rimettiamo fra 10.000 virgolette, ma mettiamo in discussione la nostra per accettare come vero, come la verità assoluta, quella cinese. I cinesi partono però dall'uomo, filosoficamente, arrivano alla religione per filosofia, quindi per ragionamento, mentre noi partiamo dalla fede. Però se poi andiamo a valutare i tipi di società, la cinese non è meno violenta di quella occidentale. E dopodiché ci sono tanti problemi. E a questi problemi desidereremo avere delle risposte esaurienti, convincenti. Ma non è possibile averla stasera. Per me, se il relatore sono d'accordo e voi anche, noi ci li convocheremo verso un po' per un mese, perché quest'anno io parlo per me, come direbbe per l'UNESCO, non abbiamo più spazio nell'anno sociale. Tutte le nostre settimane sono occupate già da conferenze o eventi programmati e fissati, confermati, quindi non saprei neanche dove metterne un altro. Se siamo d'accordo possiamo fare questo, mi sembra che
soddisfi
un pochino anche le mie curiosità e le mie esigenze.